Alle 10 e 2 minuti, corriamo un po', rincorriamo il tempo, ma abbiamo abbastanza tempo, fino alle 10:30 per parlare di un argomento. Innanzitutto una celebrazione, anche se è avvenuta pochi giorni fa, i 140 anni dalla morte di Richard Wagner, 13 febbraio 1883, e poi di una questione, insomma, non controversa, ma di attualità, che riguarda un bel palazzo di Venezia legato alla morte di Richard Wagner. Allora, per parlare, innanzitutto abbiamo con noi Cristian Gilardi questa mattina. Buongiorno Cristian.
Buongiorno.
E abbiamo Sabrina Faller con noi,
Buongiorno Patricia, buongiorno a chi ci
appassionata di
ascolta.
Wagner,
Buongiorno
questo collega appassionata di Wagner che ci racconterà molto. E poi abbiamo in diretta da Ascona, dalla biblioteca di Ascona, Carla Moreni. Buongiorno Carla.
a voi, che meraviglia essere così vicini.
Eh sì, infatti, allora raccontaci un po' in breve come mai sei qui, ma noi lo sappiamo bene, ma vogliamo dirlo ai nostri ascoltatori. Ieri sera cosa c'è stato?
Sono qui nelle vostre meravigliose rive baciate dal sole perché ieri sera con Giuseppe Clericetti abbiamo raccontato a un pubblico attentissimo e molto folto e appassionato i due spettacoli prossimi Scaligeri, che saranno Le Conte of Man di Offenbach e Li Zite in galera di Leo Vinci. E quindi è stata questa bella presentazione di queste due opere non così conosciute, in particolare l'opera del compositore napoletano scritta tutta in lingua napoletana.
Ecco, interessante, sei ad Ascona, tra l'altro un luogo dove soggiornò per alcuni giorni proprio Richard Wagner, che incontrò alcuni editori, tra l'altro, che stampavano musica qua nella Svizzera italiana all'epoca per regolare alcuni suoi contratti. Insomma, cioè è una piccola storia che ci lega perché questa mattina appunto parliamo di lui.
Sì, parliamo di lui innanzitutto Sabrina Faller perché non sarà una cifra tonda di quelle pazzesche, arriverà fra 10 anni, 150esimo, però è comunque da ricordare, 140 anni, 13 febbraio. Ci sono state celebrazioni particolari?
Ci sono un po' di concerti dappertutto. Mi viene in mente che questa settimana, per esempio, la RAI il pomeriggio trasmette concerti wagneriani. Se per celebrazioni legate a questo anniversario intendiamo tutto l'anno, io personalmente quello che attendo con più ansia, con più desiderio e più gioia sono a Venezia, dove al Teatro La Fenice in questi giorni non mi pare che ci siano state celebrazioni wagneriane, ma in prospettiva c'è l'allestimento di un olandese volante con debutto il 22 di giugno. E per un caso, non lo so, fortuito, in contemporanea abbiamo anche il debutto a Firenze dei Maestri Cantori di Norimberga, diretti da Daniele Gatti con la regia di Damiano Micheletto, che, se non mi sono persa qualcosa, è alla sua prima regia wagneriana e questo appuntamento lo attende da molto tempo.
Carla Moreni, tu hai segnalazioni di altro tipo riguardo queste celebrazioni?
No, confermo tutto quanto detto da Sabrina Faller. In particolare aggiungo che ci sarà Ravello, altro luogo iconico wagneriano. Ci sarà quest'estate il 20 di agosto, quindi prepariamoci già la valigia. Ci sarà nel meraviglioso spiazzo sul mare il Rheingold diretto da Ken Nagano, quindi un inizio dell'oro del Reno che si spera poi prosegua in avanti. Il giorno della morte, il 13 lunedì scorso, al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia c'è stato un piccolo concerto omaggio, ricordando in fondo che l'ultimo concerto diretto da Wagner era stato alle Sale Apolline della Fenice. E che Wagner era passato da Palazzo Pisani, appunto da questo conservatorio ancora non come quello di oggi, ovviamente, e aveva fatto anche dei piccoli doni alla scuola. Quindi ha lasciato delle tracce anche ai giovani musicisti di allora.
E adesso vogliamo invece entrare in questo meraviglioso palazzo Vendramin Calergi, questa nobile dimora sul Canal Grande a Venezia, perché è sede di un museo con oggetti preziosi che sono stati donati da privati all'associazione wagneriana e dalla città. Su questo tu, Carla, hai scritto un articolo qualche giorno fa sul Sole 24 Ore, dunque ti chiedo di tracciare un po' a chi ci ascolta la questione, di cosa si tratta, cos'è in attualità al momento?
Molto volentieri. Allora, il punto di attualità, diciamolo subito in attacco, è che questo museo Wagner, che noi tutti accostiamo ogni volta che andiamo a Venezia perché affaccia Palazzo Vendramin Calergi, affaccia sul Canal Grande, e quando si prende il vaporetto proprio ci si passa davanti e non si può non notarlo, perché sul muro di mattoni laterale c'è una bellissima targa bianca col profilo di Wagner e una bella frase di Gabriele D'Annunzio che ci ricorda che appunto in quelle stanze Wagner morì. Queste stanze sono sei stanze, ai tempi di Wagner erano 28, perché ovviamente lui arriva lì e ha bisogno di una dimora piuttosto ampia dove soggiornare. Pensate che l'unica volta che Wagner in vita sua pagò realmente l'affitto, e lo pagò per 3 anni, lo pagò in anticipo, ci sono le ricevute dell'affitto lì in una degli armadietti delle varie stanze, e 3 anni con l'opzione di aggiungerne altri 2. Sperava di vivere gli ultimi suoi anni a Venezia, sperava soprattutto di educare il figlio Siegfried a Venezia, voleva dargli evidentemente un tipo di crescita con un'apertura mentale, una fascinazione al bello che solo la città di Venezia poteva offrire. Oggi le 6 stanze si contendono gli spazi con l'adiacente casinò, e questo è il vero problema di questo museo, che è un museo preziosissimo appunto perché non solo conserva il respiro ultimo finale del maestro, conserva questa disposizione delle stanze in forma di anello, in forma di ring, e quindi in qualche modo ci restituisce delle immagini che evidentemente Richard Wagner aveva nel cuore, aveva nell'animo. Ma il rischio è che vengano progressivamente depauperate, spostate, obbligate ad un trasloco, e quindi i responsabili dell'Associazione Wagneriana di Venezia, che è una delle tante associazioni wagneriane sparse nel mondo, una delle 5 o 6 in Italia, stanno cercando di far entrare Palazzo Vendramin, il museo wagneriano, nella rete del MUVE, cioè nella rete dei musei civici veneziani, offrendo in tal modo maggior visibilità, maggior possibilità di fruizione, perché ho fatto un'inchiesta tra i miei amici, anche i wagneriani più incalliti a queste stanze non erano mai entrati.
Anche però, Carla Moreno, va detto che dopo Bayreuth è, come dire, la più grande collezione dedicata a Wagner, appunto, se ci pensiamo bene. Quindi dopo Bayreuth c'è Venezia.
Sì, Bayreuth Riebschen, perché naturalmente non dimentichiamo la villa vicina a Lucerna, e sicuramente il potenziale, diciamo, di queste stanze è altissimo, perché lì dove Wagner è morto potrebbero confluire delle raccolte private e potrebbero anche crearsi degli scambi con Bayreuth, che in fondo ha ancora tante cose da mostrare. E gli ambienti ci sono, e la bellezza vi potete immaginare, siamo nel piano mezzanino. Wagner, quando sceglie la stanza, sceglie le stanze, sceglie il piano da affittare, preferisce il mezzanino al piano nobile, perché avendo il soffitto più basso era più caldo, Wagner temeva il freddo, e in queste stanze oltretutto c'era già un sistema di caloriferi che quindi garantivano maggior calore. Ogni stanza aveva una doppia porta, quindi ancora tuttora, e le porte, i pavimenti, tutto è rimasto come allora, niente è stato toccato. Voi sapete che a Venezia è difficile cambiare le cose, quindi garantisce anche Venezia questa originalità. In fondo la casa di Bayreuth a Villa Wanfried è una ricostruzione di quella che fu, invece qui tutto è uguale. Le porte, a me ha fatto un grande effetto quando sono stata, pensare che, adesso senza feticismo, ma pensare che Richard Wagner avesse posato la la sua mano su queste porte, aprendole l'una l'altra. In una c'è il suo fortepiano, nella stanza accanto c'è il Bechstein che suonava il genero Franz Liszt.
Carla, posso dire una cosa però? Siccome io frequento più Bayreuth che Venezia, nella casa di Bayreuth, al primo piano, c'è il sofà sul quale Wagner è morto. Questo sofà arriva direttamente da Venezia. Io mi sono chiesta, ma perché si sono disfatti di questo sofà? Non se ne sono disfatti. Apparteneva a Wagner e quindi è arrivato a Bayreuth insieme ad altri oggetti che appartenevano a lui. Questo sofà pare che sia quello su cui le ammiratrici hanno pianto, si sono inginocchiate per anni, perché lui è morto su questo bel sofà rosa.
E dunque eccoci con i microfoni aperti. Abbiamo ascoltato il finale dal Vorspiel Undine con dal Rheingold, era un disco Decca dell'84, Sir Georg Scholti con i Wiener Philharmoniker, una musica importante che insomma sottolinea un po' quello che stiamo dicendo a chi si fosse messo all'ascolto da poco. Wagner mette a rischio Venezia, questo è il titolo del nostro Voi che sapete di oggi con Carla Moreni, Sabrina Faller e Christian Gilardi.
Carla Moreni, prima hai detto una cosa che poi qua a microfoni spenti ci ha stuzzicato. Allora, in Italia ci sono dei luoghi che sono dichiaratamente wagneriani, insomma Villa Rufolo, i giardini di Villa Cimbrone stagione dove si svolge, insomma, sappiamo che andò, no, sulla groppa di un asinello per vedere e trovare poi il giardino di Klingsdorf, proprio uno dei panorami più belli della costiera amalfitana. Poi c'è Venezia, lo abbiamo detto, ne abbiamo parlato molto, dove addirittura decide di fare gli ultimi anni, di vivere gli ultimi anni della sua vita. C'è Palermo, naturalmente, che è anche importante. Ecco, probabilmente potrebbero questi anniversari essere l'occasione per creare delle reti più solide. Mi riferisco a produzioni che possano magari scivolare da un ente all'altro e, come dire, probabilmente anche non spendere, razionalizzare i soldi. Ecco, diciamo, cosa ne pensi?
Ma senza dubbio, senza dubbio. Intanto l'idea di un itinerario wagneriano credo sarebbe un oggetto di culto, e non solo per i wagneriani più sfegatati, perché andare nei luoghi di Wagner significa trovare dei posti dove regna assoluta la bellezza. Wagner non si fermava a caso, non sceglieva a caso. Si capisce che nei suoi viaggi, nei suoi itinerari ci sono proprio delle soste obbligate dove una certa idea estetica si materializza, forse dove anche un personale sentire del compositore diventa un oggetto esterno. A me ha fatto veramente molto effetto vedere appesa appunto a una delle pareti di Palazzo Vendramin la mappa delle stanze attuali del palazzo, sapete, quelle classiche mappe che mettono in caso di incendio, gli incendi sappiamo bene cosa possono creare a Venezia, e guardando appunto la porzione delle stanze che Wagner aveva affittato, hanno veramente questo disegno a cerchio. Allora mi sono immaginata Wagner, settantenne Wagner, che arriva lì con la morte addosso, perché lui sapeva, malato di cuore, sapeva di non avere tanto tempo in avanti, e che attraverso queste stanze disegna un cerchio. La stessa impressione me l'aveva data Palermo, dove è conservato appunto il pianoforte, dove lui rimase in questo albergo meraviglioso senza mai pagare il conto di tutta la numerosa famiglia che era con sé, però in cambio gli attuali proprietari dell'albergo, che sono poi eredi di questa famiglia appunto antica dell'Ottocento, hanno tutte le estati due biglietti per andare a Bayreuth, perché questo fu la ricompensa, diciamo il pagamento che Wagner lasciò. Lo stesso sì, meraviglioso. Lo stesso a Ravello, nell'albergo Palumbo, c'è su una delle pareti un piccolo quadretto, c'è la sua scritta, una sua lettera, dove dice: vi ringrazio infinitamente dell'ospitalità, e quello fu ovviamente il pagamento.
Ecco, nell'itinerario wagneriano italiano mettiamoci anche Siena, il Duomo di Siena che lo ispirò per la Sala del Sacro Graal, mettiamoci anche la Spezia, che è gemellata con Bayreuth, anzi direi che ha un rapporto molto affettuoso con questa città, ci sono scambi culturali, ed è la città in cui Wagner ebbe l'ispirazione per il preludio dell'Oro del Reno. Si può veramente creare, mettiamoci anche Bologna, visto che è considerata la città più wagneriana d'Italia, si può veramente creare un circuito virtuoso.
Dicevamo prima che a Venezia Palazzo Vendramin non ospita solo le stanze appunto dove visse le sei stanze appunto di Wagner, ma anche il casinò. Insomma, si pensa anche a un ristorante, no? Ma
c'è già il ristorante. Ecco. Sì, è un ristorante stellato, peraltro.
Allora, a un personaggio come Domenico Barbaia, cioè forse uno dei più grandi impresari d'opera, impresario di Rossini, sarebbe piaciuta questa idea, perché lui alla Scala fece proprio questo, no? Per rimpolpare i soldi del teatro, mise nei foyer delle bische, diciamo così, legalizzate. Chissà se a Wagner potesse piacere questo pensiero.
Commissione, esatto. Sì, sì. Ma non credo che avrebbe storto il naso. Adesso dobbiamo chiedere a Sabrina Faller, che probabilmente è più addentro nel pensiero wagneriano.
No, sarebbe, ma mi permetto di aggiungere, ristorante stellato di sicuro.
Esatto, perché lui andava di corsa tutti i giorni, anche negli ultimi giorni prendeva la sua gondola col suo fido Ganassetta, il suo gondoliere dalle ganasce evidentemente pronunciate, e si faceva portare nella piazzetta, così chiamava la piazza San Marco, perché lì c'erano un paio di ristoranti che adorava e dove faceva colazione, pranzi e cene, quindi sicuramente il ristorante non l'avrebbe scandalizzato. Ecco, per dire la sua eredità lasciata in queste stanze, che mi ha colpito negli armadi che ci sono in queste teche, a parte l'ultimo suo manoscritto, stava occupandosi di un testo sul femminile, l'elemento femminile nell'umano, e lì ci sono le ultime parole scritte in alto in un angolino a sinistra, come una specie di piccolo appunto che giavola in cielo. Ma ci sono degli oggetti divertentissimi, che so, il servizio di tazze di Cosima, il servizio di tazze da caffè. L'ultimo arrivato, l'ultima donazione dagli eredi Wagner, dalla famiglia Wagner, sono due oggetti con i quali i nipotini giocavano e a Bayreuth dicevano: ecco i piedi del nonno. Che cosa sono questi magnifici piedi del nonno? Sono delle forme per le scarpe, sapete quelle forme di legno che si mettono nelle scarpe per lasciarle non deformate, in modo che la pelle non si righe. Ecco, sono arrivate lì, quindi i piedi di Wagner sono lì in una delle teche.
Allora, abbiamo parlato di rete nazionale, nominando le varie città che in qualche modo hanno ospitano ricordi del passato di Wagner o dove lui è stato. Parliamo di questa rete dei musei civici che appunto si sta lavorando per fare entrare questo Palazzo Vendramin, questa sede con partiture, lettere, cose preziose in questa rete. Quali rischi? Noi abbiamo intitolato questo, voi che sapete, Wagner mette a rischio Venezia con punto interrogativo. Sabrina, secondo te lo metterebbe a rischio?
Magari, sarebbe magnifico vedere rischio. Le folle che cercano di entrare, che fanno a botte per entrare al museo. Io non so se con tutto quello poi che c'è da vedere a Venezia sia qualcosa di realistico, ma sarebbe davvero fantastico. E, per quanto mi riguarda, io vedo soltanto dei vantaggi nell'entrare a far parte di questa rete. Lo avete detto un po' anche voi: maggiore visibilità e maggiore solidità, perché comunque sei collegato appunto a una rete di musei che comprende tra l'altro anche la casa di Carlo Goldoni. Quindi personalmente credo che sia una mossa decisamente felice quella fatta dall'Associazione Wagneriana di Venezia e che possa portare soltanto cose buone. Se poi appunto ci sarà la gente che sgomita per entrare, organizzeremo un servizio d'ordine lì.
si può trovare.
Per ora sono visite su prenotazione.
Carla Moreni, per concludere, tu cosa ne pensi?
Ma sì, nella città dove è stato fatto il primo ring in Italia, appunto a pochi mesi dalla morte di Wagner, 1883, ricordare anche, diciamo, questi primati che non sono dei primati agonistici ma primati culturali, dei quali bisogna andare fieri e non dimentichi, perché certe eredità devono proprio rimanere e rendere più vivo il nostro presente, quindi assolutamente che si aprano queste porte. Tra l'altro Palazzo Vendramin Calergi, come tutti i palazzi nobili veneziani, ha un doppio ingresso, quindi casomai ci fossero grandi folle si può fare chi entra dall'acqua e chi entra da terra.
Insomma, affaire à suivre, vedremo come si evolve la situazione. In sottofondo abbiamo il Liebestod con Arturo Toscanini e la NBC Symphony Orchestra. Carla Moreni, grazie infinite per essere stata con noi, buona musica, a prestissimo.
Grazie a voi, a risentirci.
E grazie a Sabrina Faller.
Grazie a voi.
Buona musica anche a te, un saluto da Patricia Barbetti
e Cristian Gilardi.
E questo era il celeberrimo tema del Liebestod dal Tristano di Richard Wagner. Arturo Toscanini, si sentiva che era una registrazione datata, dirigeva la NBC Symphony Orchestra. Termina qui questo percorso dedicato in qualche modo a Wagner e al suo rapporto con Venezia, al Palazzo Vendramin. Dopo il notiziario saremo con Franco Fabbri per la recensione di oggi.